Maracanã.
Perché tanto il regolamento non si capisce, cioè sul gol di Scamacca, e se si legge l'interpretazione di tutta la situazione da regolamento, io onestamente l'ho letta 4 volte e non ho capito niente. Vuol dire che alla fine, anche se ci dicono che va tutto bene, c'è, in realtà non va tutto bene.
Io penso pure che servano regole chiare, perché nello stesso episodio, anche se tu prendi le interpretazioni che vanno, che danno gli ex arbitri e gli ex giocatori nei post partita, ognuno dice la sua, e quindi se non c'è la regola chiara, poi entriamo nel campo dell'interpretazione, che magari l'ex giocatore alto 1,90 m dice non è fallo, l'ex giocatore alto 1,50 m dice no, invece è fallo.
Continuo a pensare che la variante in questo momento che può spostare qualche cosa è il Milan di Allegri. Io continuo a dire che il Milan in questo momento è sicuramente la squadra che ha qualcosa di meno rispetto alle antagoniste, però Allegri è un grande tecnico.
Complimenti a chi ha fatto questo affare con Castellanos, perché io 30 milioni francamente non li avrei spesi, io dirigente di una squadra che se lo compra. Però secondo me la cosa che va chiarita, che deve chiarire la società, è che una volta che entrano questi soldi devono essere assolutamente impiegati per comprare qualcuno, certo, che compensa, certo, che compensa la ma questo è un obbligo.
Che la Lazio non la vedevo bene, ma il problema, se avete sentito le parole di Fabiani domenica nel pre-match, è una situazione veramente complicata. Cioè lui ci dice stiamo ricostruendo tutto, una base più giovane, sono partiti grandi giocatori, ha fatto riferimento alla squadra di Simone Inzaghi. Il problema è questo, che se oggi la Lazio vuole prendere un giocatore fatto e finito molto forte, secondo me non ce la fa. Maracanã.
Eccoci qua, benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ben ritrovati a tutti.
Ben trovato anche a te Lucio, ben trovati a tutti voi. Un saluto anche in cabina di regia Andrea Magliocca e Giorgio Sorani, che ci guidano come sempre tutti i giorni. Un saluto anche a coloro che ci seguono attraverso l'app, ma anche a coloro che ci seguono attraverso il canale 61 del Digitale Terrestre, canale che ci consente di stare live con voi dalle 13 alle 17, ma vi ricordo anche gli altri appuntamenti dalle 9.45 con A Tutta C alla mattina e poi alle ore 17 con il secondo appuntamento di A Tutta C, quindi subito dopo Maracanã. E allora, nel salutarvi, nel ricordarvi come sempre il contatto con noi è il solito 331 82 00 213. Siamo praticamente
nel bel mezzo
sì, della 19ª giornata. Ieri possiamo dire che le tre squadre impegnate nella zona Champions, quarto posto, hanno risposto tutte positivamente, quindi con tre vittorie in maniera molto netta di tutte e tre. Poi discutiamo insomma chi avrà chi ha convinto di più in queste uscite. La classifica lì si fa sempre molto bella, intasata, e
sanno tutte le tre punti. È vero, il Como una partita in meno, però
il Como è una partita in meno, è
33 punti in 18 partite. Marco, ci avviciniamo a una media di 2 a partita.
No, ma poi squadra che segna, squadra solida,
che non subisce. Tra l'altro, ieri non hanno subito gol nessuna delle tre.
Questo è un altro dato importante delle tre squadre di ieri che sono scese in campo. Allora, poi insomma si sono sbloccati anche i centravanti, perché in tutte e tre le squadre hanno segnato numeri 9, e questa è una notizia, perché siamo partiti con una carenza dei 9, dei gol dei 9. Invece ieri David ha segnato, l'abbraccio.
Beh, è una scena emblematica, insomma, fa capire quante aspettassero questo gol.
Guarda, io non vedevo l'ora dopo il gol di vedere sta scena. Vabbè,
poi dopo il rigore sbagliato.
Sì, vabbè, però Lecce, dai, ci sta tutti insieme appassionatamente. E quindi
molto natalizia, dai, come immagine.
Poi c'è anche da dire Ferguson che segna, Dovbik che segna, si fa male. E poi Dubicas anche che segna doppietta con il Como. Quindi i numeri 9
ieri abbiamo detto grande, un campionato con pochi centravanti, ieri
ci hanno risposto,
tutti,
sono arrivati, di cui due nella stessa squadra, che sono Ferguson e Dovbik. Va bene, cioè il mercato che incombe. Adesso andiamo a dare un'occhiata a tutte le news che arrivano delle rispettive squadre. Un mercato che comunque si fa difficile per certi diciamo giocatori, insomma non semplice arrivare ad alcuni giocatori, e quindi vediamo come si muoveranno. Ad esempio l'Inter non può arrivare a Cancelo, adesso no. Vediamo che cosa farà. Il Napoli mi sembra in questo momento che, visto il blocco che ha, deve operare facendo attenzione a certi parametri.
Sì,
certo. Il Milan che ha preso Fulgruc, ma sta cercando qualche altra cosa, soprattutto sembra in atto il rinnovo di Magnan, poi ne parliamo.
Sì, grandi passi avanti effettivamente.
Molto, molto importante. Poi il resto, la Juve, vediamo come si muoverà e se si muoverà. Perché adesso c'è da capire se continuerà a puntare su David o meno, perché insomma c'erano anche lì voci di mercato abbastanza importanti. Poi ci sono dei giocatori che stanno lì, Raspadori, punto interrogativo.
Bella domanda.
Punto interrogativo. La Lazio che opera più in uscita che in entrata, però ha preso questo giovane attaccante che io non conosco. Ieri mi sono messo un po' a vedere, sì, a documentarmi, vediamo un po' insomma se poi sarà possibile conoscerlo meglio. Non so se tu lo hai visto qualcosa.
Ne parlavamo ieri, io lo conosco, devo dire, meno di altri giocatori.
Ieri mi sono messo a vedere un po', mi sono divertito video. A vedermi ieri sera un po' di situazioni.
Certo, non so quanto
non lo conosco, io ripeto, non lo conosco.
Sì, anche io lo conosco meno di tanti altri.
So che è molto giovane, tecnicamente da quello che ho visto niente male, insomma.
Sì, non è male, in Austria avevo letto anche dei pezzi, articoli, non è molto continuo, ecco. Abbiamo detto il Salisburgo non è che abbia più i talenti di qualche anno fa. Non è un colpo che scaldi molto. Non
va bene, vediamo. Poi c'è in uscita anche Guendouzi, che però è stato convocato per il match contro la Fiorentina di questa sera. Vabbè, tante cose, andiamo ai titoli, poi ci confrontiamo. 331-8200-213. Beh, triste da Champions nella giornata di ieri, di questa 19ª giornata. Vince la Roma, vince la Juve, vince il Como. Quindi il primo a mandare il messaggio è stato il Como. Poi hanno risposto Roma e Juventus. Beh, silenzio assordante da parte di Gasperini ieri al termine della partita, un silenzio che ha fatto molto rumore tra le altre cose. Si parla di un summit oggi a Trigoria e insomma girano voci abbastanza, diciamo così, che meritano un approfondimento, una riflessione proprio su Gasperini. Campionato Inter Milan e Napoli, tappa intermedia, vediamo insomma se questa tappa intermedia, che ne so, può nascondere qualche trabocchetto. Bologna-Atalanta, un bel match oggi, forse il match più interessante dal punto di vista tattico, la sfida tra Italiano e Palladino, che è una sorta di bivio, sì, perché il Bologna deve far capire se è in grado di uscire da questo momento negativo, 2 punti nelle ultime 5 partite, Palladino, insomma l'Atalanta ha dato dei segnali positivi, allora continuare potrebbe essere molto importante. Lazio-Fiorentina questa sera all'Olimpico, serve vincere, il pareggio non serve a nessuna delle due squadre. Bene Lucio, 331-8200-213 per i vostri messaggi che già stanno arrivando in questo frangente. Beh, insomma, la giornata di ieri, allora se dovessimo trovare una copertina alla giornata di ieri...
Appunto, parlavamo dei centravanti,
dai, dedichiamola
a loro.
Sembra
assolutamente quella, appunto, dicevi, in tutte le squadre
hanno segnato. Davide, qui sto vedendo ancora le immagini, tutte ad abbracciarle.
Dove è arrivato addirittura Spalletti, dalla panchina, però. È corso in mezzo al gruppo.
Ecco, eccolo lì, è andato ad abbracciare, stiamo vedendo, come ieri, insomma, c'è stata questa scena.
Beh, emblematica, fa capire che tutto il gruppo comunque...
Io avrei preferito l'abbraccio al calcio di rigore contro il Lecce.
Beh, dopo era difficile abbracciare David.
No, io avrei preferito abbracciarlo in caso di gol fatto.
Ah, beh, sì, certo, quello avrebbe dato anche due punti in più. Questo era un gol del 3-0, esatto. Quindi cambiava poco. Però proprio perché era il gol del 3-0 fa capire che quella reazione è perché i compagni sperano genuinamente che, che l'attaccante faccia meglio. E
però rimane un errore pesantissimo quello con Lecce.
Sì, poi è chiaro che non può
però
essere
c'è
un
una
gol...
cosa importante da dire. Ecco, se dovessi allora diamo la copertina naturalmente ai tre gli attaccanti che ieri hanno segnato, e quindi quando visto che stiamo così raccontando un campionato dove i centravanti insomma qualche difficoltà l'hanno incontrata, io però darei la copertina ieri alla Juventus dal punto di vista dell'espressione di gioco.
Ieri ha dominato.
Ieri, ma i segnali sono da un po' di partite. E ieri è stato contro una squadra che il Sassuolo, qualcuno potrebbe, vabbè, contro, perché sai, no, arrivano sempre, vabbè, ma contro il Sassuolo, no?
Sì, intanto Reggio Emilia nelle ultime due volte ha perso tutte e due la Juventus.
No, a parte
quindi
quello, e poi mi sembra il Sassuolo che stia facendo molto bene ed è una squadra che esprime anche calcio. Ieri invece è andata in grossissima difficoltà e mi è piaciuta questa fluidità di calcio che ha offerto la Juventus, fluidità anche di movimento dei calciatori, sì. Anche il modulo, non si capiva mai che modulo avesse, in fase di non possesso c'era una difesa a 4, poi diventava a 3 in costruzione, le linee diventavano molto vicine in fase di non possesso, sembrava quasi un 4-4-2 in alcuni momenti,
sì, è vero.
Addirittura 5 in alcuni momenti c'è stata la difesa che si è portata a 5, quindi ho visto una squadra molto fluida con delle posizioni variabili, squadra compatta e soprattutto determinata. E, insomma, la mano di Spalletti si vede sempre di più e quindi io la copertina la voglio dare a lui perché non è un lavoro facile. E poi sono sempre convinto, questa è una mia convinzione fortissima, che diciamo così, poi trova sempre delle conferme, che l'allenatore conta tantissimo. È vero che i giocatori fanno la differenza, i giocatori di qualità fanno praticamente la differenza e ti aiutano poi a far crescere un'idea di calcio dell'allenatore, però la mano dell'allenatore è importante, la mano dell'allenatore è importante perché ti può fare anche superare delle emergenze se hai un
certo,
allenatore bravo,
certo,
è successo
sì.
Al Napoli, è successo alla Roma, è successo alla Juventus, il Milan, quando, l'allenatore conta, c'è poco da dire, io non so, non quantifico la percentuale perché secondo me non ha senso, conta e dico anche una cosa, però oggi voglio dire anche questa cosa, abbiamo questo Spalletti che sta dando praticamente un input importante, Fabregas è un altro. E ti devo dire che per certi aspetti anche Gasperini nelle difficoltà, ieri per esempio la Roma si è presentata a Lecce con una difesa completamente rimaneggiata,
sì,
e comunque ha lavorato di squadra.
Molto, molto, è stata una
lavorato
di squadra, quella della Roma.
Diciamo così, la mano di Gasperini nelle difficoltà si è comunque vista. Ora però, parlando di Gasperini, qui ci unisco Sarri, ci sono due allenatori, poi non so come cosa pensate voi, due allenatori in questo momento che sono anche in difficoltà per quello che è, diciamo, il contesto delle società. Due società che in questo momento Gasperini non è contento del mercato della Roma, ma da subito,
anche dall'estate addirittura.
Esatto.
Non
è contento,
saltati,
ha chiesto, diciamo, determinati giocatori. Lo stesso Sarri non è assolutamente contento, anzi Sarri ha avuto delle difficoltà maggiori, nonostante queste difficoltà ha dato anche degli input importanti sul campo, no? Ora però c'è la questione mercato. Io capisco che gli allenatori chiedano dei giocatori, ci mancherebbe. Per esempio Raspadori e Zirkzee sono dei giocatori che vuole Gasperini, Raspadori lo vuole pure Sarri, vuole pure Loftus-Cheek. Però facciamo un attimo un'analisi, diciamo, al di sopra, diciamo, delle parti. Sono giocatori non facili da prendere nel mese di gennaio.
No, beh, su questo non c'è dubbio.
Raspadori però... sta all'Atletico Madrid. Lui giustamente ieri abbiamo avuto Chiara Zucchelli che ha detto la priorità è della Roma, ma non è di Raspadori in questo momento, sta lì, prende un ingaggio da 4 milioni, si vuole giocare una chance con l'Atletico Madrid, non è facile andarlo a prendere, ok?
No, non è
stessa
scontato.
Situazione di Zirkzee. La Lazio vuole Raspadori, Sarri, e vale lo stesso che abbiamo detto quello per la Roma. Loftus-Cheek è facile andare a prendere al Milan, pure se hai i soldi, non è un'operazione facile.
No, certo.
Allora io capisco che sarebbero dei giocatori importanti per rinforzare, ma sono degli obiettivi molto difficili da attuare. È chiaro che bisogna avere un piano B e anche un piano C.
poi bisogna vedere se funziona o meno. Però
sì,
io mi sento anche
quello,
di dire,
Marco,
signori miei, se siete contenti, ve li mettete, ve ne andate. Cioè, sì, parliamoci chiaro, cioè, nel senso, loro hanno due squadre che hanno delle problematiche, nonostante questo, insomma, fino adesso secondo me hanno fatto un buon lavoro di entrambi, ma se non va bene il mercato, io sento da ieri che c'è la voce di probabili dimissioni di Gasperini.
Ma rimbalza da qualche parte.
Rimbalza da ieri, qualcuno ieri sera a me mi ha scritto che c'è una situazione molto, molto tesa in casa Roma. Oggi c'è questo incontro, eccetera, ma c'è una situazione molto tesa. Ora, io capisco che l'allenatore voglia dei giocatori, però devi pure lavorare con quello che c'è a disposizione.
Io su questo sono d'accordo, perché
allora, se non ti sta bene, io credo che sia anche il caso di dire: oh, dimettiti, vattene. Rinunci a quello che è il compenso, te ne vai, perché non sei contento. Se no, se stai lì, devi adeguarti. Io la vedo in questa maniera. E
ci
vale per
stare,
tutti gli allenatori.
Vale per tutti.
E non
certo,
è che vale solo perché.
Il calcio italiano è
poi
questo.
A gennaio, che è un mercato, ti ripeto, molto difficile, perché andare a prendere i giocatori forti. Chi è. Non è semplice.
No, tantomeno nel mercato che viviamo adesso e nel mercato che viviamo in Italia. Però penso anche che serva un punto d'incontro, perché è chiaro che se un allenatore chiede delle caratteristiche e non viene mai esaudito né in estate né a gennaio, io capisco che ci sia un pochino di malumore. Poi
no,
chiaro,
ma
che dipende sempre ai toni, eccetera.
Assolutamente.
Però bisogna trovare un punto d'incontro.
Però io
tra
penso una cosa, è vero, verissimo. Poi ci sono situazioni e situazioni, no?
Certo,
perché ad esempio,
ovvio.
La Lazio vive una situazione differente perché c'è stato il blocco e tu dopo il blocco ti aspetti che possa entrare qualcuno,
più,
non che possa uscire subito qualcuno.
I sostituti al momento non
vedi
sembrano
uscire al 7 di gennaio, che il mercato dura tutto il mese. È chiaro che se ti capitano due occasioni di questo tipo, secondo me tu un po' di no. Ora bisogna dire, eri pronto per affrontare questa situazione? Cioè, sapevi che poteva arrivare? Quindi come ti sei preparato? Che programmazione hai?
Importante.
E questo è un altro discorso. Però ripeto, signori miei, parliamoci chiaro, se Gasperini non è contento di una Roma che sta lottando per il quarto posto, e ieri Ferguson e Dovvi, che comunque che a me non piace nessuno dei due giocatori, però ieri hanno risposto tutti e due presenti, hanno segnato.
Hanno fatto tutti e due.
Allora la domanda che faccio, se non si può arrivare a Zirze, perché magari l'allenatore del Manchester United domani dice: ma sapete che questo no, ma io questo qua lo voglio tenere, ci voglio puntare, che fai? Te la prendi con la società?
No, però
non è,
dipende
non è
anche
facile
quello che gli hanno detto in società.
Ma certo,
perché se loro
certo
ti promettono un colpo che poi non arriva,
è verissimo.
Dipende, se gli hanno detto: guarda, Raspadori è praticamente fatta. Poi immagino, perché noi non sappiamo quelli che sono i dialoghi interni, Marco.
Eh beh, se non sei contento,
se fosse così,
te ne vai.
Certo,
ripeto,
però anche quello, buttare al mare il proprio
no,
lavoro.
No, capito, però
bisogna,
allora rimani convinto di quello che stai facendo. Cioè, nel senso, alla fine, se tu rimani, non puoi rimanere pensando: ah, non mi hanno accontentato, e tutta sta storia va avanti, no? Il mercato. Se rimani e non riescono ad arrivare con gli obiettivi, devi lavorare con quello che c'è a disposizione.
Sì. Dice
punto.
Bene Piero tra
fine.
I messaggi. Dipende quali erano i patti, perché poi se la società ti promette delle cose e non arrivano, lì capisco anche che dall'altra
ma
parte.
Ma io penso una cosa,
ci
però
sia un po' di insoddisfazione.
Sì, penso pure una cosa, che i patti potrebbero essere sì, cerchiamo di rinforzare una squadra, ma non penso che i patti siano: ah, vuoi Zirkzee, ti prendiamo Zirkzee. Per me non funziona così il calciomercato.
No,
appunto, c'è un allenatore che dovrà dire giocatore A, B, C. Perché se non puoi arrivare a quello, devi avere il piano B. Se non c'è il piano B, c'è il piano C. È così, eh? Non tutte le operazioni sono facili. Poi ripeto, gennaio è sempre stato un mercato dove spostare i giocatori importanti è complicato.
Quello è
complicato.
Vero, quello è vero.
Però
dipende,
dai, vediamo.
Sì.
Vediamo un po'. Allora, intanto c'è chi ci segue da lontanissimo. Ciao Marco, anche da Costanza sul Mare Nero. Cisco fedele a Maracanà. Saluti, ciao Cisco.
Romania, quindi. Se non
sì,
sbaglio,
esatto.
Costanza.
Allegri insegna, che dice sempre 11 ne troviamo. Attenzione alle dimissioni di Gasperini. Vabbè, se ne parla da ieri sera, ma vediamo.
Qualcuno ne parla, qualcuno
sì,
molto meno convinto.
Ma vediamo,
sarebbe francamente.
Io
non
ci
voglio,
credo poco.
Io non ci credo quasi
no,
per
esatto,
nulla. Ti devo dire.
Diciamo
la
così, Gasperini è un tipo fumantino,
sì,
e sicuramente
sì,
sarà molto arrabbiato. Poi la rabbiatura gli deve passare, perché se vuole allenare una. Io credo che la Roma rimanga competitiva. Farà più fatica, però è lì,
sì, sul fatto, insomma, che la Roma rimanga in corsa per il quarto posto non c'è dubbio.
Dice comunque David ha fatto 16 rigori, 19 gol, non vuol di niente.
E beh, dice.
Non vuol di niente sta cosa, scusa, può averli tirati, poteva fare pure 19 su 19, poi c'è il momento. Perché se no allora lo fai prima rigorista e primo rigorista non era.
Non si, tutti i rigoristi, quindi,
tutti i rigoristi, questo ce l'ha detto a noi perché la doveva intortare il a noi in questo modo.
Locatelli,
però vuol dire che ne ha fatti 16 su 19, c'è il momento. Pure Giorginio era un rigorista,
purtroppo,
però ha fatto più danni che Carlo in Francia in nazionale, quindi pure Giorginio è un rigorista, non vuol dire niente, ci sono i momenti, i contesti e le situazioni. Questa statistica non vuol dire nulla, perché poi c'è il momento negativo che vai sul dischetto poco convinto e sbagli perché vieni da un momento non brillantissimo. C'è pure qualche audio, poi andiamo subito a leggere qualche news, vai.
Buongiorno ragazzi, Max Nero Azzurro da Pavia, finalmente si ritorna a lavorare dopo 15 giorni di ferie e vai.
Bene a te.
Stasera campionato e dai, meno male. Che bello. Qua Pavia meno 2, bellissimo, bello, proprio bello.
Beh.
Vi mando un saluto, un abbraccio e vi auguro una buona giornata.
Grazie.
Grazie,
grazie, Max. Grazie. Vai ancora con un altro audio, dai, poi andiamo alle news insieme a Lucio nella seconda parte, vai.
Ciao, sono Giovanni. La mia naturalmente è una battuta, ma il mercato della Lazio si è aperto solo per le uscite.
Penso che in questo momento
due
sì.
Giocatori forti, che è rimasto solo Zaccagni. Poi non so cos'altro può fare.
Questo momento è così.
Tanti messaggi qui effettivamente.
Vai.
Sulla Lazio. No, vado anche su altre, appunto, più che notizie, ci sono le parole di Allegri, Marco. Vai. Che ha toccato tanti punti interessanti, ha parlato dal campo appunto ai rinnovi, tra l'altro piccola nota a margine, 200ª panchina al Milan per lui appunto nella prossima sfida. Gli è stato chiesto del rinnovo di Maignan, ha detto la società sta lavorando per quello che è il futuro della squadra e nel Milan ci sono ottimi giocatori, si lavora per avere un futuro importante, poi l'obiettivo resta entrare tra le prime quattro. Lui inserisce sempre l'obiettivo chiaramente della qualificazione in Champions. Gli è stato anche chiesto se questa Juventus invece può rientrare nella lotta a scudetto, è una questione di numeri, ha detto la quota scudetto è tra 86 e 88, sappiamo le solite proiezioni di Allegri, ha detto la Juventus può fare 50 punti perché è una squadra forte, l'arrivo di Spalletti ha migliorato prestazioni, poi noi dobbiamo pensare a noi, i risultati di ieri confermano che entrare tra le prime quattro sarà difficile, quindi entrare in Champions non facile per tutte, dice che la Juventus addirittura con Spalletti, il calcolo alla mano, per lui può rientrare anche in lotta a scudetto. E poi ha parlato, chiudo, anche con Leao, ha detto Leao deve pensare a fare gol perché la punta deve fare gol, poi se la punta gioca bene si dice ma non fa gol, la punta deve segnare, può solamente crescere, anche perché nella prima parte di stagione sia lui che Pulisic che Nkunku hanno saltato diverse partite, domani Nkunku non ci sarà e speriamo di averlo a Firenze, quindi Nkunku non è presente, ma la richiesta è chiara, Marco, Leao deve centravantizzarsi, ecco, per utilizzare un neologismo
perché
ancora di più per
Allegri. Gli altri di centravanti hanno poco
sì, anzi,
quindi
Pulisic troppo segna per non
apposta,
essere un centravanti,
e quindi come dire bisogna che cresca
qualcuno,
però sì, lui ha fatto 6 gol, ha portato 9 punti a sta squadra, eh?
Sì,
quindi attenzione.
E peraltro Marco, Leao e Pulisic, che poi sarebbe nei fatti la coppia titolare, si è vista pochissimo insieme, quindi la rivedremo insieme. Finora 135 minuti insieme in tutto il campionato.
Ma guardate che
quindi,
il lavoro che ha fatto, pochissimo. E poi andiamo in pausa, il lavoro che ha fatto Allegri in questo momento, considerando tutte le assenze e le problematiche, è un ottimo lavoro. E di conseguenza è questo, ecco, vedi, l'allenatore che nelle difficoltà deve fare necessità virtù, ha trovato delle soluzioni comunque in corsa, quindi... d'altronde, del resto, anche questo è il loro compito, altrimenti è troppo facile fare la lista da spesa e portare 7-8 giocatori come...
Certo.
Non funziona, non è così. Poi ripeto, gennaio è un mercato veramente molto complicato e ci metti anche che è complicato proprio per il calcio italiano, perché insomma
i soldi,
cioè,
non
qui si sta a litigare Raspadori, non so se rendo l'idea, insomma ci si litiga Raspadori,
per il giocatore comunque un buon
31 gol in Serie A. Non so se rendo l'idea, ecco. Va bene, e andiamo ad un altro audio prima di andare in pausa.
Ciao Marco, Antonio Assaminato. Io sinceramente trovo assurdo questa situazione di allenatori, quindi dipendenti di alcune società, che vengano pagati per fare l'allenatore, che poi sono così, hanno queste pretese così tante, ma se i freaking gli comprano chi vogliono e poi non vincono lo scudetto, che fa Gasperini? Gli dà indietro lo stipendio? Oppure gli rimborsa i soldi? Io questa cosa la trovo assurda. Cioè, va bene che è giusto confrontarsi per il mercato, ma a essere così o mi dimetto o mi compri, per me è assurdo.
Allora, Enrico dice: Gasperini a luglio ha firmato con quella rosa, ora a gennaio ne va più bene, è facile lavorare così quando i soldi non sono i loro, scontento che si dimetta. Ma io un po' sono d'accordo con Enrico, cioè nel senso, se la cosa, la rottura è tale, prendi e te ne vai, io, amen, capito? Cioè, io non... capito,
penso anche però, certo, personalmente, tutto quel lavoro che hai fatto ho capito, è però,
ma continui a lavorare, che... continui a lavorare, cioè anche se ti hanno fatto delle promesse,
quello, ma io infatti non penso discorso, si dimetterà,
ma nemmeno io, ma questo vale per tutti, anche se ti hanno fatto delle promesse e queste promesse non vengono comunque realizzate, perché può succedere, e vabbè, sarai un po' incazzato, glielo comunichi, ma vai a continua a fare il lavoro tuo, cioè,
io credo che poi finirà così, qualora malauguratamente per la Roma non dovesse arrivare nessun colpo, certo,
poi tanto appunto... lui non verrà diciamo criticato, però ripeto, poi dopo noi andiamo anche a vedere, comunque a Roma ha perso 7 partite, mica ne ha persa una,
anche vinte tante, ne
ha vinte, ma ha perso 7, gli scontri diretti ha persi tutti, quando è andata sotto non ha mai rimontato. Cioè, voglio dire, poi qualche responsabilità bisogna se la prendono anche loro, perché sennò è troppo facile rigettare sempre ogni cosa agli altri, no?
Certo,
per
però
dirne
36
una.
Punti, dai, insomma, non
no, apposta, dico, ho fatto un bel girone d'andata, per quello
molto,
che
dai,
poi
dico,
l'obiettivo è stare lì in lotta per il quarto posto,
sì.
E ci sei,
certo.
E ci sei, quindi vabbè, comunque, ci fermiamo, facciamo un break e torniamo. Allora ci siamo, sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Io non so se ci sono dei collegamenti da fare in questa prima parte. Vabbè, andiamo a braccio così, va bene, mi dite voi. Allora, va bene, vado un attimo su tutto Mercato Web, perché ci sono naturalmente le news di mercato da seguire. Pazza idea di mercato sulla Roma, Napoli, Lucca in giallo-rosso e Dovbyk in azzurro. Allora, andiamo un po' all'interno di questo scenario, di questo tipo di incastro, un profilo che sembrava superato e invece è tornato d'attualità. In questo contesto si inserisce la scelta del Napoli, che ha investito complessivamente 35 milioni di euro per Lucca, 9 già versati, 26 da saldare entro il primo di luglio. L'impatto dell'attaccante alto 2 metri e 0,1 non è però stato quello immaginato. Il rendimento non ha ancora giustificato l'investimento, e questo insomma ce ne siamo accorti un po' tutti. E allora un percorso simile lo ha fatto anche nella Roma Dovbyk. 18 mesi fa i giallorossi hanno speso 38 milioni su Dovbyk. Reduce da una stagione da capocannoniere in Liga con il Girona, alla prima annata romana 17 gol, ma complessivi, attualmente insomma sembra non rientrare nei piani appunto del tecnico, e quindi si potrebbe profilare una operazione di questo tipo, quindi Lucca in giallorosso, Dovbyk in azzurro, ne ha parlato anche la Gazzetta dello Sport, senza dimenticare l'intreccio tra le medesime squadre, tra Raspadori oggi all'Atletico Madrid, quindi altro scenario da monitorare che riguarda due centravanti.
Vedi, si parla sempre di centravanti, poiché sia di campo che sia di mercato, alla fine gira e regira si ritorna sempre lì, ma staremo a vedere. Dovbyk poi ha avuto anche questo piccolo affaticamento muscolare nella zona dell'adduttore, però non sembra essere nulla di grave, vedremo. Nel mercato sappiamo che esce veramente di tutto.
Allora, poi rimango un attimo prima di andare a presentare subito il nostro primo corrispondente, perché c'è un'altra idea dall'Argentina per il Bologna, che è Valentino Acuña del Newell's Old Boys, così scrive tutto Mercato Web a cura di Marco Conterio. Spunta un nome per il Bologna, un classe 2006. In un calcio argentino sempre più attento ai talenti precoci, il 19enne emerge come uno dei prospetti più intriganti del panorama sudamericano. È nato appunto il 27 gennaio a Rosario, la stessa città che ha dato poi natale a leggende come
Leo Messi, il 19enne centrocampista di Newell's Old Boys, ha già catturato l'attenzione dei club europei, non solo, e sembra appunto che ci sia l'occhio di Sartori.
Qui ammetto la mia ignoranza,
anche io, però insomma se c'è Sartori
ci fidiamo, ci fidiamo tranquillamente.
Bene, facciamo però un flash subito a Bologna con Leonardo Nevischi, che ci dà un po' le ultimissime sulle Bologna che affronterà l'Atalanta, una partita importante che noi insomma oggi abbiamo anche titolato come una sorta, diciamo, di bivio per comprendere le condizioni del Bologna e anche quello che vuole fare l'Atalanta. Leonardo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi. È un bivio importante per il Bologna perché è uno scontro diretto per l'Europa e soprattutto per capire le ambizioni di questo Bologna, che nell'ultimo periodo non ha vissuto un ottimo momento di forma, e quindi sarà un test importante per vedere se si sarà ripreso o se il periodo di crisi, se così vogliamo chiamarla, continuerà, perché poi ci sarà anche lo scontro con il Como di sabato, e sarà un altro crash test importante per il cammino europeo del Bologna.
Andiamo un po' a vedere quali potrebbero essere le scelte di Italiano in vista di questa partita. Tra l'altro, dato curioso, Italiano e Palladino, due ex Fiorentina.
Eh sì, gli ultimi due ex Fiorentina.
Che insomma male non hanno fatto.
No.
Vabbè.
E nonostante tutto, si erano presi le critiche.
Esatto. Vai Leonardo.
Eccomi, allora, in porta sicuramente la conferma per la maglia, perché Skorupski non è ancora pronto, tornerà dopo la trasferta di Como. Ravaglia, ricordiamolo, l'unico a salvarsi nella trasferta di Milano, quindi conferma per lui tre pali. In difesa Dortea sostituirà Holm, mentre Miranda tornerà al posto di Rico Giannis. Gli unici dubbi di Italiano sono al centro, perché mentre Eggen è sicuro del posto, Vitic insidia Lukumi, che non è ancora al top e sta accusando un periodo di non ottima condizione a causa di una tendinite. E il colombiano comunque proverà a stringere i denti, però Vitic è stato preallertato. A centrocampo dovrebbe rivedersi il tandem Pobega-Moro, con Freuler pronto a subentrare, magari per rimettere anche minuti nelle gambe dopo l'apparizione di San Siro. E non è da escludere che Ferguson in realtà possa prendere il posto di Odgaard sulla tre quarti. Il candidato principale era Fabian in realtà, solo che date le ultime voci di mercato che lo vedrebbero vicino alla Lazio, dovrebbe partire anche lui dalla panchina. Quindi poi sulla tre quarti l'asse sarà quindi uno tra Odgaard e Ferguson, cioè il ballottaggio tra loro due, e poi Orsolini e Cambiaghi a chiudere il tridente alle spalle di Thais Dallinga. Quindi riposerà Castro e probabilmente a gara in corso rivedremo nuovamente Ciro Immobile, che potenzialmente potrà mettere ulteriori minuti nelle gambe per riacquisire anche lui condizione.
Bene, bene, queste insomma le scelte di Italiano. Va bene, Leonardo, per il momento diciamo volevamo un po' sapere le ultimissime. Senti, invece a livello di mercato in entrata, Bologna?
A livello di mercato si sta attendendo, perché prima bisogna fare delle cessioni. Non, Di Vaio è stato chiaro, non ci saranno degli acquisti fin tanto che la rosa sarà così lunga, quindi devono essere liberati degli slot. Fabian potrebbe liberare un arrivo di Fazzini, che è stato accostato dalla Fiorentina, ma diciamo che la prerogativa principale in questo momento è la difesa, perché Lukumi è scadente e probabilmente non rinnoverà, quindi già il Bologna vuole portarsi avanti e trovare un degno sostituto, e anche perché Casale e Kittis al momento sono sotto le aspettative. Ci sono vari nomi che stanno susseguendo, ma ripeto che prima devono essere fatte le cessioni, perché la rosa del Bologna in questo momento è al completo e anche molto lunga.
Bene, bene, quindi prima le uscite, per il momento grazie a Leonardo Nevischi, buon lavoro, a presto Leonardo, buon lavoro anche a te. Ritorno da te Lucio, poi prendiamo anche qualche vocale ancora in questa prima anteprima, perché ne arrivano sempre tanti, cerchiamo di dare spazio anche a loro perché continuano ad arrivare e questo ci fa molto piacere. Vai con una news, vai.
Sì, come giusto, vado sul Napoli. Marco, prima tu stavi parlando di Lucca, l'intreccio possibile intreccio con appunto Dobbic e la Roma, ma si parla sempre anche di un altro giocatore, Marco, Noah Lang, che è discusso sul mercato. Qui il pezzo di Giacomo Iacobellis però parla di un giocatore che vuole restare al Napoli. Oggi peraltro contro il Verona cercherà di rispondere presente, dovrà giocare dal primo minuto. Ci sono ovviamente delle finestre sull'estero, il collegamento principale con la Turchia, con il Galatasaray è una voce, effettivamente i turchi lo stanno puntando, ma la priorità di Lang è assolutamente quella di restare al Napoli, e quindi già anche l'occasione contro il Verona potrebbe essere una chance per far capire a Conte che assolutamente arruolabile ai massimi livelli per questo 2026. Si gioca tanto.
Io proverei ancora su questo giocatore.
Anche io, anche perché poi nell'ultimo periodo è stato un po' più centrale rispetto ovviamente all'inizio in cui giocava
sì,
pochissimo.
Sì, perché mi sembra che è un giocatore che abbia questa fantasia, questo sprazio di qualità che
sempre
può,
è stato
diciamo,
un po' indisciplinato, sì, ma molta però fantasia e molta però imprevedibilità soprattutto.
Ci andrei ancora, perderei ancora del tempo su questo calciatore, devo essere sincero. Allora, 331-8200-213, andiamo anche a sentire le ultimissime in casa Atalanta con Filippo Di Santo, che salutiamo. Buon pomeriggio.
Ciao, Filippo.
Filippo, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi. È un giorno abbastanza particolare perché nonostante ovviamente queste voci di mercato, dove tra l'altro l'Atalanta si sta muovendo sia in entrata che soprattutto in uscita, ci si gioca uno scontro diretto per l'Europa.
Allora facciamo una cosa, Filippo, dammi subito queste entrate e uscite di mercato, poi andiamo alle ultimissime sulla formazione, vai.
Allora, l'Atalanta in questo momento sta definendo gli ultimi dettagli per la cessione sia di Marco Brescianini che soprattutto di Daniel Maldini. Brescianini in procinto ad andare alla Fiorentina, dovrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza da parte dei Viola, il prezzo intorno ai 13 milioni di euro, stessa cosa anche per Daniel, intorno alla stessa cifra, ma con la Lazio ovviamente nelle coppe. C'è da valutare il futuro di Lazar Samardžić, perché l'Atalanta pretende per il ragazzo almeno 20 milioni di euro, non accetterà né prestito né tantomeno ovviamente offerte lì a ribasso, e proprio qui la Dea sta osservando due profili che sono giovane del Verona e Ngonghe del Torino, quindi sarà un mercato in piena evoluzione nei prossimi giorni.
Su Samardžić chi c'è in questo momento?
Ma su Samardžić, oltre ovviamente alla Lazio che sta osservando soprattutto dopo la cessione di Guendouzi, però sono un misto di offerte sia estere che ovviamente italiane. Al momento non c'è una trattativa concreta, o meglio una squadra che abbia messo sul piatto una prima offerta, però è anche vero che comunque le pretese dell'Atalanta sono abbastanza alte per un giocatore che fino ad ora ha dimostrato sì alcuni sprazzi di talento e di colpi decisivi, però dall'altra serviva maggior continuità.
Bene, Filippo, grazie per questo quadro, quindi buon lavoro, a presto.
Buon lavoro anche a voi.
Grazie a Filippo Di Santo per le ultimissime sul mercato dell'Atalanta. E allora, andiamo a sentire un po' di audio, dai.
Ciao, sono Giovanni. No, vi sto ascoltando, sono d'accordo fino a un certo punto. Esempio Gasperini. Se l'obiettivo è il quarto posto, e Gasperini sin dall'inizio ha detto che per il quarto posto sarebbe un attaccante con determinate caratteristiche, loro devono prendere l'attaccante. Se non prendono l'attaccante, lui può non dimettersi, ma deve dire semplicemente: noi con questa squadra difficilmente arriviamo al quarto posto. Cioè cambiano gli obiettivi, non è che uno si deve per forza dimettere.
Vediamo, oggi c'è questo incontro e io penso insomma che verranno, diciamo, lui presenterà le sue insoddisfazioni.
Beh, è chiaro,
eccetera,
un confronto
poi
a questo
si
punto
confronterà
importante.
E andrà avanti con
anche per avere chiarezza, Marco, capire, può arrivare qualcuno, non può, chi, esatto, con quali caratteristiche, esatto, almeno capire poi come si può lavorare anche già nelle prossime settimane.
Vai con un altro audio.
Ciao Marco, Robertino da Torino. Ma io sento che Gasperini si lamenta sempre, ma è quarto in classifica. Io non penso che Ferguson e gli altri attaccanti siano così scarsi. Se la sta giocando, secondo me c'è poco da lamentarsi. Se gli prendono qualcuno, buono, se no cerca di lottare per la Champions. Tanto dove deve andare? Cosa deve fare di più? Di sicuro non può lottare per vincere lo scudetto. Tu cosa ne pensi? Ciao.
Ma vabbè, ti ripeto tanto, gli allenatori poi possono anche dire la loro, ci mancherebbe, però dopo bisogna lavorare, dal contributo e lavorare con, insomma, io penso che la Roma sia una squadra forte, poi è chiaro che non è completa, ma non è completa per fare che cosa? Se doveva lottare per lo scudetto, perché qualcuno oggi mi ha detto, Marco, dai, ma così perde grande occasione per cosa? Per lo scudetto?
Scudetto sarebbe stato veramente chiedere, ragazzi, troppo. La Champions
che,
è già
io credo che questa discorso sia una squadra che può lottare per il quarto posto, è lì
voglio dire, la classifica dice questo, ragazzi.
Lo sta meritando.
Cioè, mi sembra
Marco,
che al giro di Boa ha fatto un sacco di punti. È vero che ha perso 7 partite.
Però ne ha vinte 12 e non ha mai pareggiato.
Ha perso 7 partite, ha perso gli scontri diretti, ma evidentemente se perdi gli scontri diretti è perché gli altri hanno qualcosa di più di te, insomma, se no li perdi gli scontri diretti.
Sì,
parliamoci chiaro.
È un problema un po' atavico, della però seconda metà
lì,
della passata stagione.
Stai lì e ti confronti con... io vedo il pericolo, adesso è il Como più che altro, perché la Juve mi sembra una squadra che sta trovando molto... sta entrando in connessione con Spalletti,
sì,
e quindi questo perché Spalletti è molto bravo, è inutile girarci intorno, insomma, con tutte le sue, diciamo, però è bravo, è un allenatore che
è un professionista,
la qualità la porta.
Ha dovuto lavorare per alcune settimane per
esatto.
capire
la presa
quadra.
In corsa, l'ha presa in corsa,
esatto, ha fatto degli esperimenti, alcuni ha funzionato, alcuni no, però essendo un bravo allenatore ha capito poi che cosa prendere, che cosa scartare. Al momento potevano essere 5 vittorie consecutive se David avesse realizzato quel rigore, ecco, sarebbe stato sicuramente un passo in più importante, ma la Juve è lì per la lotta Champions come dovrebbe essere.
Sì, dammi però le news le ultime sull'Atalanta, che prima c'è stato un disguido, quindi colpa mia.
Su
e
formazioni
intendi? Sì, sì, sì.
Beh, vediamo, ma sì, insomma, ci sarà questa partita, diciamo, con il Bologna. L'Atalanta si sta avvicinando appunto alla zona Europa. Modulo Marco sempre 3-4-2-1 con Carnesecchi tra i pali, poi ci saranno i tre di difesa. Jim City che si è ripreso molto bene, ti ricordi, da quell'errore nella sfida contro l'Inter, con la Roma ha giocato un'ottima partita. Poi Hien e Scalvini, che fortunatamente aveva fatto temere un altro infortunio, alla fine invece ha recuperato. Linea 4 con Zappacosta esterno a destra, a sinistra ancora spazio a Bernasconi, che effettivamente bisogna dire l'ha scoperto Juric in Serie A quest'anno e lo sta confermando anche Palladino. Centrocampo i soliti noti, Ederson e Deron, davanti invece a supporto di Scamacca, De Ketelare e ancora Zalewski, scelto in questa zona di rifinitore offensivo alle spalle di Scamacca, aveva giocato così anche contro la Roma, e quindi questa sarà la formazione. Il Bologna invece abbiamo visto 4-2-3-1, Ravaglia in porta, Zortea, Egem, Lucumi e Miranda in difesa, Moro e Pobega a centrocampo, Orsolini, Fabian, Cambiaghi a supporto di Dallinga. Questi dovrebbero essere i 22 partenti dal primo minuto.
Bene, andiamo a sentire ancora qualche altro audio.
Marco, Lucio, buon pomeriggio a San Pietroburgo, che bello sentirvi, buon 2026 a voi.
Grazie,
anche a te,
alla famiglia di TMV Radio, agli ascoltatori. Volevo condividere giusto un attimo con voi, perché secondo me le cose belle vanno condivise. Sono stato 2 settimane in un viaggio fantastico, fatto in Antartide. Auguro a tutti voi, se avete la possibilità, di farlo, perché è qualcosa che veramente una volta nella vita.
La slitta la volevo io. E i cani.
Tornando al calcio, so che ti infervori parecchio su questo argomento. Durante il programma di Vincenzo, l'esperto della Juve ha detto che Ildiz sarebbe abbastanza vicino a un rinnovo di contratto di 6,5 milioni. E volevo sapere cosa ne pensavi. Un caro saluto e ancora buon lavoro, ragazzi.
Grazie, grazie. Sarebbe bello farlo con la slitta, con i cani da slitta.
No, stavo pensando, in realtà lui vive a San Pietroburgo. In confronto, San Pietroburgo è calda rispetto all'Antartide. Vedevo oggi massima meno 8 a San Pietroburgo, ovviamente sappiamo, nel nord della Russia, in confronto all'Antartide.
Ma proprio il clima ideale per me, proprio.
Andrea invece sarebbe.
Vabbè,
allora, vedi, Andrea invece che adora questi posti con atmosfere di neve natalizie, già aveva.
Vedi. Allora, no, dicevo
su Ildiz,
vabbè,
si sta lavorando.
Si sta lavorando, è giusto che
sarebbe un rinnovo importante, molto importante. Marco,
lui sta crescendo tantissimo. Il giocatore è fortissimo, si deve prendere tante responsabilità perché quella maglia pesa tantissimo.
E sia il colore che il numero.
Esatto, il colore e il numero sono veramente maglia e numero pesantissimi. Il giocatore più tecnico, più forte in questo momento che ha la Juve. Ed è giusto, insomma, cominciare a pianificare un futuro. E quindi, però con molta calma, insomma, cioè tutta sta fretta, voglio dire, ancora lui è legato comunque a un contratto lungo.
Sì, 2029,
quindi,
lo sappiamo.
C'è tempo per
più di 3 anni
per lavorare. Adesso bisogna capire chi arriva in questo mese di gennaio alla Juventus, perché qualche ritocco deve essere fatto. Ancora con un altro audio, vai.
Ciao Marco, ciao Lucio, hai detto bene prima Marco. Il buon allenatore fa bene con quello che ha come i buoni cuochi. Perché con il parmigiano 36 mesi, la pasta di Gragnano fatta a mano, o che ne so, un Brunello di Montalcino, siamo tutti bravi a far bella figura a tavola. quindi Allegri ha fatto veramente un buon lavoro. Saluti.
Confermo, vai, poi può piacere o non piacere un altro discorso, vai.
Buongiorno al grande direttore Marco e buongiorno a Lucio. Allora, complimenti alla Lazio perché ha preso un ottimo prospetto. Il ragazzo è bravo e ha un gran piede destro, molto mobile, gioca anche con i compagni. Per quanto riguarda la Roma, volevo accennare questo: il silenzio di Ranieri, che già in passato non è che si sia espresso in modo positivo su Gasperini, e quindi staremo a vedere nelle prossime ore. Comunque Gasperini è così,
sì,
prendere o lasciare.
Sono d'accordo.
Buona trasmissione.
Grazie, sono d'accordo. Guarda, io questo ragazzo che tu hai detto che ha preso Lazio non lo conosco, non ho nessun pregiudizio, perché io non, finché non li vedo non li voglio giudicare,
giusto,
i calciatori.
Giusto. Io ho visto poco.
Ho visto delle immagini, da ieri sera mi sono messo a vedere delle immagini per cercare di documentarmi un po' e capire che tipo di giocatore era. Mi sembra uno tecnicamente preparato, però ripeto, per quando vedi i cosiddetti highlights,
bisogna vedere le partite, Marco, i video non chiariscono
non chiariscono
nulla,
vedere
solo le cose positive,
esatto, no, però puoi vedere la tecnica,
poche partite, un paio, non ho visto due, tre, tre in Europa. Mi sembra un discreto giocatore,
non lo conosco, non sono prevenuto, eccetera,
esatto,
poi
per quello che ho visto non credo cambi molto.
Mi dispiace,
anzi,
anche
però,
che
certo,
magari c'è un reparto scouting che sta lavorando, e siccome qui in questa città tutti sanno, non te perdona niente nessuno, perché
certo, su quello
poi
non
si
c'è
scagliano
dubbio,
magari
da una parte e dall'altra,
contro qualcuno, perché sanno chi lavora lì, sanno di chi è il figlio, e questo lo trovo veramente di una bassezza che non ha spiegazioni.
Ah, beh, no, quello
perché
non,
poi
non
l'importante
c'entra,
è che vabbè, uno può essere figlio di un affermato speaker, direttore di una radio molto conosciuta, ma se sa fare bene il suo lavoro non c'entra nulla, quindi, però purtroppo questa è una città veramente particolare. Allora, 331 82 00 213, Spalletti, un altro livello di Conte in meglio, mi stupisco che abbia vinto non tantissimo in quello che avrebbe meritato. Beh, io non lo so se sia di un altro livello o meno,
sono
tutti e due bravi allenatori,
percorsi diversi,
sì. Sì, sono due bravi
stili
allenatori,
diversi, comunicativi adesso, e di calcio.
Per Conte parla però, quello che ha fatto, quindi voglio dire, adesso se noi dobbiamo, se Maurizio, siccome è tifoso della Juve, lo conosco, deve buttare giù Conte perché c'ha Spalletti, non è un gioco che mi piace. Penso che Conte in questo momento sia avanti a Spalletti, lo ha dimostrato per il lavoro che ha fatto. Spalletti è sicuramente molto bravo. Ha avuto anche situazioni differenti rispetto a Conte, però Conte ha costruito anche quella Juve che poi ha dominato per anni, quindi questo gli va riconosciuto. Conte ha questo limite europeo, ma mi sembra che anche Spalletti in Europa non è che sia proprio uno che ha lasciato dei grandi segni,
anche per
e quindi
tipo di squadre,
sono in pochi, insomma, che possono dire in Europa poi non è facile, ecco.
No, quello di sicuro.
Ci abbiamo un altro audio, siamo quasi in chiusura e poi arriva anche Stefano Palomeni, vai.
Marco, volevo solamente dirti una cosa riguardo tutto il mondo Lazio. È veramente obbrobrioso convivere con questa critica così feroce nei confronti di questa squadra e della società, che è quasi difficile anche di farla questa squadra, perché è diventato veramente difficile. Adesso si stanno attaccando al fatto che non ha comprato ancora nessuno, è aperto il gennaio, da qualche giorno è anche aperto, si stanno muovendo, stanno vendendo, stanno già prendendo un altro giocatore. Però tutto quello che si dice su questa squadra io non lo vedo nelle altre squadre.
Guarda, io faccio fatica a risponderti perché mi prendo 30 secondi. Parlare di Lazio è difficilissimo e complicatissimo in questa città. Quasi anche snervante e anche a tratti anche fastidioso. Io mi limito a parlare del campo. Ciò non toglie che faccio anche delle critiche, perché sia giusto anche fare delle critiche quando è il momento di farle. Non sono prevenuto, non appartengo alla categoria degli anti o dei pro, non me ne frega niente,
E penso che il tifoso debba fare il tifoso e sostenere la propria squadra ed essere contento quando la squadra vince e arrabbiato quando perde, che è giusto. Poi il tifoso, quando va oltre, pensa di essere dirigente, direttore sportivo, tematiche di mercato, ma questo vale anche per noi giornalisti, perché anche i giornalisti ci mettono molto del loro. Credo che noi dobbiamo anche fare il nostro compito. Non mi piace quello che sto leggendo, addirittura c'è chi diciamo così indica i giornalisti che in qualche modo sono, diciamo, più vicini alla società e comprendono certe situazioni, allora siccome quelli hanno famiglia e devono, insomma, lavorare, e secondo questi e gli altri invece che sono i cosiddetti come possiamo dire, i grandi eroi di coloro che invece portano avanti un'altra corrente. In questa situazione la società comunque ha contribuito ad alimentare questo tipo di spaccatura, questo è evidente, questo. Beh, è evidente.
Con gli atteggiamenti anche, certo,
esatto, però a un certo punto personalmente io penso che poi un tifoso debba sostenere la squadra. Siamo al 7 di gennaio, io attenderò il mese del mercato per dare giudizi su tutte le squadre, perché al momento sono tanti nomi, tante trattative, tante situazioni, e sinceramente siamo al 7,
tutto in divenire.
È tutto in divenire, lo vediamo noi qui leggendo quotidianamente tutti i giorni una notizia. Lucio, dammi l'ultima, ma proprio in 30 secondi perché devo chiudere.
Guarda, vai. Se poi ti do dettagli proprio rapidamente, appunto, di Guendouzi, che va al Fenerbahce, 27 milioni più 2 di bonus. Il centrocampista aveva già trovato la quadra con i gialloblu, contratto per 4 milioni, quindi anche un contratto oneroso. Sappiamo che in Turchia ci sono sempre più fondi, sia per stipendi, adesso anche per i cartellini, e quindi Guendouzi si trasferirà al Fenerbahce, ma vedevo anche le probabili formazioni prima. Ventura è in campo. Non solo è convocato, è anche in campo, quindi
giocherà.
Paradosso quasi. Ormai.
Bene, come sempre grazie a Lucio Marinucci.
Grazie a te,
Lucio.
Marco, a domani.
Break, arriviamo con Stefano Impallomeni e tutta la squadra. Ripartiamo un po' dal mercato comunque, perché facciamo un approfondimento con il vice direttore di Tutto Mercato Web, Lorenzo Di Benedetto.